7 settembre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è Silenzio Assordante. Siamo giunti quasi allo scoccare di un'ora di trasmissione e passiamo a uno dei temi principali di cui vi parliamo spesso e spesso cerchiamo di farlo attraverso le voci dirette delle persone che vivono in contesti di detenzione amministrativa nei centri di espulsione. Questa volta abbiamo la fortuna di stare in studio con un compagno che purtroppo è passato per diversi centri di espulsione. Benvenuto qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie.
Grazie a te. Allora, proprio con te ci sembra opportuno aprire una buona parentesi, perché come sapete qui in città proprio una settimana fa c'è stata una grossa rivolta che ha portato alla distruzione di 4 settori della sezione maschile del CPR di Ponte Galeria, una rivolta che è nata purtroppo in un tentativo l'ennesimo di una deportazione di massa in Nigeria, deportazione che poi sembrerebbe essere andata a buon fine nonostante la rivolta il giorno successivo come rappresaglia, come punizione per questa protesta. La protesta ha portato a ridurre notevolmente la capacità detentiva del maschile di Ponte Galeria, che aveva insomma ha riaperto soltanto a fine maggio dopo essere stato distrutto qualche anno fa da un'altra rivolta. Dunque andremo a parlare anche del CPR di Ponte Galeria, che come sapete domani vedrà un presidio solidale all'esterno di quelle mura al fianco di chi ha portato avanti la rivolta, al fianco di chi resiste ogni giorno alla macchina delle espulsioni, e andremo a farci raccontare da te poi qual è la situazione anche nel centro di espulsione qui a Roma. Partiamo però da un pochino più lontano. Ti abbiamo conosciuto per voce, per telefono, perché quest'estate eri nel centro di espulsione di Torino. Tutta l'estate noi abbiamo cercato di seguire quelle che sono state tantissime proteste che hanno riguardato le persone recluse, tentativi di fuga, molte proteste collettive. Forse questo è il dato davvero bello del fatto che in una situazione dove la repressione ti colpisce individualmente le persone si riescono ad organizzare insieme. Purtroppo abbiamo conosciuto la tua voce quando c'è stata la notizia della morte di una persona dentro il CPR di Corso Brunelleschi. Partirei un po' da farci raccontare qual è la situazione, la realtà. Qual è stata la realtà di quest'estate dentro il centro espulsione di Torino?
Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono stato nel CPR di Torino, dove ho passato dei momenti veramente un po' difficili, e ci sono state anche varie cose che sicuramente si succedessero in altri posti. Altre persone che non indossano la divisa sicuramente avrebbero dei problemi, perché ci fu la morte di un ragazzo lì, messo in isolamento, è morto da solo. Cioè, nella notte prima di morire ha chiamato aiuto, perché stava male, per nessuno le ha soccorso. E il giorno dopo il ragazzo è morto. Hanno fatto di tutto per poter dare la colpa a qualcuno, perché il ragazzo era anche accompagnato di un'altra persona con cui condivideva la stanza. Però dopo questa cosa qua che ci fu una certa rivolta all'interno del CPR, perché hanno dato delle false informazioni, perché ci sono state anche le visite dei consiglieri comunali che sono venuti lì, a persone alle quali hanno dato una versione falsa di tutto quanto quello che stava succedendo dentro. Io ho parlato con tante persone, cioè tecnici, tutti quanti, le persone che lavoravano all'interno del centro, che erano anche, voglio dire, pronti a smentire la versione data delle forze dell'ordine, no? Ho anche scritto varie email alla procura di Torino per informare di tutto quanto quello che stavamo vivendo dentro, però senza nessun esito. Questa persona qua è morta, da sola, abbandonato come un cane, e poi ci sono state false dichiarazioni su come è morto questa persona qua. Abbiamo provato tramite nostra avvocati, tutto quante le persone, anche che attivisti che erano anche molto interessati al tema, di provare a mettere su un qualcosa per voglio dire, captare un po' l'attenzione di chi deve intervenire in questi casi qua, però senza esito.
Senza esito, perché il CPR di Corso Brunelleschi continua a recludere decine di persone, la situazione è pesantissima. Raccontavamo in apertura delle mancate cure date a una persona con un attacco epilettico, e sono dovute intervenire altri compagni di prigionia per salvargli la vita. È il quotidiano, abbiamo visto come però a questo quotidiano pesantissimo le persone hanno continuato a rispondere, salendo sui tetti, parlando con l'esterno, cercando in qualche modo di rompere quello che era il velo di menzogna e di invisibilità che ha questo luogo, perché di solito non si parla mai di quello che succede lì dentro, si parla soltanto quando o muore qualcuno o ci sta una forte protesta che riesce a spaccare il silenzio. Ecco, io ho notato che c'è stato tantissimo coraggio nel raccontare ogni giorno la verità, nel tentare ogni giorno di dare la propria versione dei fatti. Noi siamo di quella parte di mondo che crede alle parole delle persone che si vivono condizioni difficili e quasi mai ascoltiamo quelle delle autorità, se non per carpire qualche dato, qualche notizia. Ecco, fai parte di quelle persone che con coraggio hanno preso parola. E sappiamo insomma che questo ti è costato anche qualcosa.
Infatti io personalmente ho provato a recarmi negli uffici della polizia lì all'interno del centro varie volte per poter presentare una denuncia o una qualsiasi cosa, no? Per mettere al corrente la procura. Però a me mi è sempre stata in un certo modo risposto che tu sei un clandestino, tu non hai il diritto di denunciare, no? Allora, quello che ho fatto, visto che io avevo il telefonino, avevo anche internet, ho provato a entrare nei social e provare anche a informare le persone, tramite queste persone qua, provare a vedere se ci potesse essere un certo ausilio di qualcuno, no? Però le persone fuori anche hanno fatto tante cose, hanno parlato con dei parlamentari. Sono venuti due parlamentari che non sono neanche entrati all'interno della struttura perché sono limitati a parlare con la direzione. E chi era lì mi ha detto che hanno parlato di stanziamento, di fondi, tutto quanto quello che siamo, dei problemi delle persone che vivono all'interno della struttura. E poi tante cose sono successe, per esempio davanti alle forze dell'ordine, diciamo per esempio che arriva il cibo con dei vermi dentro, se queste cose qua succedessero per esempio un asilo nido, una scuola, una mensa di scuola o una casa di riposo, qualsiasi posto, sono gli stessi forze dell'ordine sia che vanno lì a denunciare, fare tutto quanto quelle cose là. Per questa cosa qua, si è visto che è in mano a loro, a loro non interesserà mai esporsi a una denuncia, no? E noi quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto delle fotografie, abbiamo fatto dei video di tutto quanto quello che, beh, tutto no, però tante di queste cose qua che succedevano dentro il centro, e poi abbiamo provato un po' a diffonderla, a mettere un po' al corrente, voglio dire, l'opinione pubblica, perché la violenza non penso che piace alle persone, no? Per questa violenza lì all'interno del centro è quotidiano, tutti i giorni picchiano le persone. Avevo anche messo su Facebook un ragazzo che avevano picchiato, che aveva perso 3-4 denti dopo le botte che ha ricevuto. E tanti di questi altri episodi di abuso, di mancato rispetto dei diritti delle persone lì, non ti notificano niente. Una volta entrato lì, ti tengono 6 mesi, dal primo giorno in cui entri fino al giorno in cui esci non ti dicono più niente. Normalmente ogni mese ci deve essere un'udienza di proroga che deve essere notificata alla persona interessata, e poi vuol dire, nel caso che questa persona qua anche vuole presenziare l'udienza, ha il diritto di poter presenziare questa udienza. Però lì fanno come vogliono. Infatti sono stato anche denunciato, perché una volta sono arrivati, hanno chiesto a un ragazzo di andare con loro negli uffici, visto che non l'ha fatto mai per nessuno, per la proroga. Io ho detto al ragazzo, siamo qua in 200 persone quasi, non hanno mai chiamato nessuno. Se ti chiamano, perché ti chiamano a te? Allora meglio parlare con tuo avvocato prima di andarci, no? E io sono stato, per questo fatto qua, sono stato denunciato per resistenza
a pubblico ufficiale.
Io ho dato un parere, io non ho insultato nessuno. Succedono di queste cose qua che
ovviamente loro, nella discrezionalità più completa, e pensando di poter fare tutto quello che vogliono, perché tanto le persone non hanno contatti con l'esterno, nessuno sa niente di quello che accade là dentro. Questo più o meno è l'atteggiamento che utilizzano con chi sta dentro i centri di espulsione.
Certo, però questo anche è dimostrato del fatto, per esempio, che quando ci entra in questi posti, ti prendono il telefonino e ti rompono la telecamera del telefonino. Che sì, per esempio, uno che non ha niente da nascondere non fa questi gesti qua, no? Allora, a loro non interessa sicuramente che esca fuori quello che succede all'interno del centro, perché loro hanno la voce, loro possono parlare con i media, possono parlare con le istituzioni. Quando le persone che non spesso vengono reclusi in questi centri, non hanno nessuna possibilità, non sanno neanche quello che le spetta, no? Allora, approfittano di tutti questi fattori lì come per trattare le persone in modo veramente disumano, no?
Allora, non so, hai fatto riferimento insomma alla questione che riguarda i telefoni cellulari, appunto non si possono fare foto e video, per fortuna c'è qualcuno che si ingegna e riesce a far uscire qualche immagine, perché infatti, tra l'altro, viviamo in un mondo in cui se uno racconta con le parole quello che sta vivendo, conta meno di una foto che dove si racconta magari un orrore. Però ecco, va bene, utilizziamo anche questi strumenti. C'è da dire che l'innovazione che riguarda Roma è il fatto che hanno tolto proprio i telefoni.
Sì.
Al maschile non è possibile avere i telefoni, quindi su Torino ancora è possibile, però proprio per spiegare la discrezionalità con cui vengono gestiti questi posti. Chi gestisce? Molto probabilmente sarà la prefettura stessa a dare questo mandato. C'è il sequestro dei telefoni cellulari, quindi con tutto quello che comporta: sentire persone care, avvocati, avvisare all'esterno di emergenze, qualsiasi cosa deve passare per un telefono del centro d'espulsione, giusto?
Sì, infatti a Roma ci sono due, a Ponte Galeria ci sono due reparti, no? Un reparto maschile e un reparto femminile. Nel reparto femminile le femmine possono avere il telefonino, però il reparto maschile, sa che per i maschi che entrano già all'interno del centro le prendono il telefonino, che lasciano in un magazzino fino al giorno in cui lasciano il centro per darlo indietro, e ti vendono delle schede telefoniche a 5 euro l'uno, che puoi usare con la cabina telefonica, cioè chiamano un centralino e poi mettono un codice e tutto quanto e puoi parlare con le persone. Però resta a dire che queste schede vengono acquistate regolarmente, no? Cioè, se non hai i soldi, cioè, non puoi parlare con i tuoi cari.
Per fare un esempio, tu hai la famiglia a Messina, e ti potrebbe fare benissimo una ricarica del cellulare per rimanere in contatto in questa maniera, ma Messina, come può essere Tunisi o Lagos, in questa maniera è impossibile ricevere una prepagata.
Sì.
Perché va ricevuta personalmente.
Personalmente, certo, certo. Questo, cioè, è un grosso problema, nella misura in cui, cioè, normalmente, cioè, le concessioni che vengono fatte alle persone che sono reclute all'interno di questo centro devono essere, voglio dire, uguali per tutti, no? Cioè, non capisco la ragione per cui, cioè, a Torino, cioè, tu puoi avere il telefono e a Ponte Galeria non puoi avere il telefono. Cioè, i maschi non possono avere il telefono quando le femmine possono avere il telefono. E c'è anche un altro fatto, perché, cioè, all'interno del centro c'è una piccola struttura che usano come isolamento, cioè come un posto di punizione.
All'interno del maschile o fra un settore
maschile,
e l'altro?
All'interno del maschile. Io ci sono uscito di poco tempo fa e vorrei anche, cioè, parlare di un episodio molto crudo al quale io ho partecipato personalmente, cioè, vicino all'infermeria, perché c'era una ragazza piccola, cioè, avrà sui 22-23 anni, che è stata massacrata, però massacrata, umiliata come non ho mai visto. Non ho mai visto, cioè, da parte di una delle ispettrici e due agenti maschi, ma si sono scagliati su questa piccolina come dei matti. E poi, cioè, dopo questo fatto, ne hanno parlato con il medico, che, cioè, io ho visto personalmente che le hanno fatto una puntura, cioè che un trattamento sanitario obbligatorio, quando loro non hanno diritto, cioè che il TCO deve essere, vuol dire, normalmente approvato del sindaco del luogo, no? Fanno quello che vogliono, è il Far West, fanno quello che vogliono, e c'è una certa omertà, c'è una certa complicità di tutti quanti gli operatori che stanno lì all'interno, cioè, del centro. Se si parla di legalità, giustizia, cioè, se ne può parlare così, cioè, fuori, quando le persone vedono, però nei luoghi che le persone non vedono, cioè, che succedono di queste cose qua, che sicuramente le persone venendo a conoscenza di tutti questi fatti crudi che succedono in quei luoghi lì, non lo avrebbero mai appoggiato, perché si tratta lì di un bullismo di Stato.
Allora, questo fatto che racconti sull'utilizzo della psichiatria dentro Ponte Galeria purtroppo è un fatto noto, sono tantissime le testimonianze che raccontano di punture dove la gente cade in catalessi per diverso tempo. Certo. Tra l'altro un fatto irraccontabile, perché quando uscì fuori al tempo la cooperativa che gestiva Ponte Galeria era la cooperativa Auxilium, adesso è un'altra, è Albatros 1973 penso, e appunto pensò bene di denunciare chi aveva parlato di questi fatti, semplicemente trascrivendo poi le parole, le voci dirette delle persone che avevano visto questi atteggiamenti, poi dei medici in servizio lì dentro, e obbligando ad oscurare poi le pagine dove erano scritte quelle cose, e sono ancora in corso indagini per calunnia rispetto a questi fatti. È vero, lo dici bene, se uscisse fuori qual è il trattamento riservato quotidianamente alle persone lì dentro, forse qualcuno in più aprirebbe gli occhi, si metterebbe in gioco e direbbe non lo potete fare in nome mio. Dunque, parliamo di Ponte Galeria, una struttura che ha riaperto a maggio con delle grandi novità. Prima era possibile mangiare tutti insieme in mensa, avere dei luoghi di socialità condivisa, adesso ci sono sezioni separate, mura molto più alte anche all'esterno, diciamo che 4 metri li hanno aggiunti. Questo è frutto di commissioni d'inchiesta, tra l'altro del PD, che hanno dato delle linee guida per ristrutturare in maniera adeguata secondo lo Stato questi luoghi, dicendo che al centro c'era anche un fatto di vivibilità, come se fossero più vivibili se le persone si trovano separate col divieto d'incontro, con tutta una serie di strumenti di controllo. Dunque questo non ha fermato le lotte. Ci sono state almeno una rivolta grande, una di cui non si ha quasi notizia, sempre in merito a un tentativo d'espulsione, una fuga di massa, e l'ultima rivolta è quella del 20 settembre scorso, quindi di una settimana fa. Ti va un po' di dirci da chi sta dentro, come è fatto questo centro d'espulsione?
Beh, più che arie io le avrei chiamato dei recinti, no? Perché le persone sono abbandonate lì a loro stessi, e non hanno possibilità, non hanno possibilità di dire o di fare niente che non sia, vuol dire, permesso da degli operatori del centro. Allora, vivere nel centro è come se tu non hai più nessun diritto, perché lì il diritto non esiste. Lì il diritto non esiste. Loro fanno come vogliono, quando vogliono, senza dover, vuol dire, dare spiegazione a nessuno, perché non c'è nessun organo di garanzia al quale, cioè la persona che viene trattenuta lì, può rivolgersi per qualsiasi tipo di reclamo o di denuncia. Tutto quanto è gestito lì, all'interno del centro. E sono loro che hanno la possibilità sicuramente di parlare con le istituzioni, con tutti quanti i rami dello Stato, no? Cioè io non posso normalmente andare a parlare con un giudice, loro sì, perché a loro basta mettere una denuncia e poi fanno come vogliono loro, no? E poi ci sono tante volte che sono arrivati, per esempio è arrivato del cibo malandato, vuol dire che aveva un odore nauseabondo, no? Con dei vermi dentro il cibo. Il cibo che non basta per tutti, quando si tratta per esempio dei psicofarmaci, è quello che non manca mai, è quello che non manca mai, perché cioè, i ragazzi che entrano lì, cioè, non hanno neanche bisogno di fare per esempio una visita psichiatrica come per poter accedere a psicofarmaci, no? Arrivano per tenerli tutti quanti come dei zombie, incoscienti anche di quello che fanno, perché sicuramente non capiscono il danno che si stanno provocando. Si approvano, vuol dire a cercare uno svago e nell'assumere, abusare dei psicofarmaci. È l'unica cosa che tu, quando vuoi, tu vai lì dell'operatore, dici: ah, va bene, a me serve un po' di Valium o un po' di Levotril, e te lo portano all'infermeria e te lo danno per tenerti sotto controllo, no? Le botte tante volte sono usate, perché c'è uno staccamento fisso dei, non so come si chiama, quelli con lo scudo, la celere, che fisso lì 24 ore su 24 per qualsiasi tipo di intervento, no? E poi prendono le persone e le mettono in isolamento. Perché l'isolamento normalmente nei carceri è regolamentato, è regolamentato nella modalità in cui un direttore di carcere può dare anche fino a 15 giorni di isolamento a una persona.
Poi
al di là di 15 giorni, che può, non lo so, prorogare o non lo so, però al di là di questo ci sono dei magistrati di sorveglianza che danno qualcosa e poi lo motivano. Lì fanno quello che vogliono, come vogliono e quando vogliono. Se alzano per esempio una mattina una persona che non le sta bene, lo prendono e lo torturano, perché si tratta proprio di tortura. E poi non puoi lo zucchero è vietato, far entrare lo zucchero, l'olio per mangiare, non puoi per esempio ricevere del cibo e persone per esempio che stanno fuori, che hai dei parenti o amici che stanno fuori, che ti vogliono parlare del cibo che ti hanno cucinato a casa, non puoi riceverlo, non puoi avere tagli unghie, non puoi avere la mette per la barba, non puoi avere il telefonino, non puoi avere la penna, perché la penna è considerata per esempio un'arma, una cosa che non esiste da nessuna parte.
Cosa puoi fare durante il giorno lì dentro?
Non fai assolutamente niente. Fai passare il tempo, perché sapendo che è solo questione di tempo come per essere espulso o rilasciato, tu stai lì aspettando che ti dicano qualcosa, no? E poi nel cipere di Torino c'è un fatto molto contraddittorio, perché normalmente vengono dati 2,50 euro a ogni
giorno
detenuto che è lì all'interno del centro. Questi 2,50 euro al centro di Torino ci puoi comprare solo le sigarette e le schede telefoniche, le ricariche telefoniche, dove lì tu puoi avere il cellulare, no? Alla faccia della lotta contro il tabagismo, no? E anche lo stesso succede anche nel CPR di Ponte Galeria, no? E le persone che per esempio non fumano, che non hanno il telefono, che accumulano una certa somma di denaro lì prima di uscire, all'uscita non lo danno, se lo tengono loro. C'è un altro fatto, perché sono stanziati anche all'entrata.
Sì. Questi soldi sono stanziati nel bando che l'ente gestore prende e deve garantire una serie di servizi, compresi questi 2,50 euro al giorno, dei cosiddetto pocket money, e stanno dentro il contratto che stipula con la prefettura.
Sì. All'interno del contratto anche c'è un altro coso, normalmente le persone che entrano possono usufruire di 15 euro come per mandare raccomandate, cioè, non lo fanno, non mandano raccomandate a nessuno, non mandano, cioè, non mandano niente a nessuno, ma quei soldi lì che loro si tengono così, no? Cioè, che tutte le persone che lavorano all'interno del centro, cioè, a cominciare la polizia, perché che la polizia talora che ci sia che si manifesti per esempio il compimento di un reato, il pubblico ufficiale ha l'obbligo di riferire queste cose qua alla procura, cioè, non se ne fa niente, non se ne fa niente, perché si tratta di loro tra loro, si tratta di un prefetto, un costore e dei soldi da gestire, e che gestiscono come vogliono, cioè senza rendere conto a nessuno, e non c'è nessuno anche che viene a chiedere ma come è andato, come, dove sono entrati i soldi, cosa avete fatto, non c'è.
Allora, questo è molto chiaro, tra l'altro quando ci fu una rivolta, penso un mese e mezzo fa, dentro Ponte Galeria, proprio grazie al fatto che non è possibile poi comunicare all'esterno, non è possibile avere voce in capitolo su quello che ti sta accadendo, tutti i giornali, grazie alle dichiarazioni insomma delle forze dell'ordine lì dentro, titolarono che la rivolta era per il wifi, che è una delle barzellette che caratterizza il razzismo italiano di questi esperti di comunicazione, che insomma ci dicono che le persone immigrate vengono con i telefoni ultima generazione, vogliono solo il wifi, le scarpe da ginnastica dell'ultima moda, ecco, titolarono in questa maniera, non spiegando assolutamente che le persone non avevano accesso a una comunicazione con l'esterno, e questo sommato alle frustrazioni, all'isolamento, al fatto che non puoi fare niente, ti porta poi a scatenare la rabbia. Questo viene non viene mai raccontato. E anche i quotidiani della cosiddetta sinistra preferiscono non raccontare mai realmente come stanno le cose, semmai vittimizzare continuamente le persone, ma senza mai fare anche un'intervista diretta, dire il mio articolo, invece che lo firmo col mio nome e cognome, lo faccio con la voce diretta di chi si vive una situazione, e quello significa nel giornalismo insomma una questione abbastanza fondamentale relativa alle fonti. Ma per fortuna esistono radio come queste, per fortuna esistono persone che si organizzano da sole per far uscire fuori la realtà delle cose, come hai fatto te e i tuoi compagni. E io ti farei un'altra domanda, poi ovviamente puoi dire quello che ti pare, ed è relativa alla presenza solidale all'esterno. Sì. Che cosa significa quando si è imprigionati?
Sì, io vorrei ringraziare le tantissime persone che mi sono state vicine in questa esperienza. Sicuramente senza di loro non avrei avuto questa forza di poter andare avanti con questo ideale, perché io penso che la libertà e la giustizia sono argomenti molto 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 importanti, che ai quali le persone dovrebbero anche in un certo modo, voglio dire, interessarsi, no? E senza queste persone qua che hanno fatto dei presidi, che hanno fatto dei presidi fuori, che anche mi hanno anche, voglio dire, aiutato, voglio dire, materialmente, voglio dire, all'interno del CPR, non avendo nessuno che mi appoggiava nei quei luoghi lì, che non ce l'avrei fatto, no? Però penso che ci deve essere un interessamento, cioè un coinvolgimento massiccio delle persone, cioè che nel far rispettare, voglio dire, i loro simili, no? Perché non abbiamo tutti quanti gli stessi mezzi, non abbiamo tutti gli stessi mezzi. Ci serve un documento come per poter, cioè, fare tante cose. Cioè, questo documento, se tu non ce l'hai, cioè, tu sei come un nessuno, non sei nessuno, no? Allora, cioè, grazie a tutto quanto queste persone qua, cioè, auguro che continuino in questa via lì.
Ti va di aggiungere altro?
Beh, solo una cosa, cioè, per sia caso i compagni che ho lasciato lì, qualcuno di loro ascolta, no? Cioè, forza a tutti, cioè, non mollare mai, cioè, avanti con la lotta va.
Grazie davvero. Io, insomma, abbiamo parlato dei centri di espulsione di Torino, di Roma, questo appunto avviene in tutti i centri di espulsione di tutta Italia. Abbiamo la possibilità di parlarne relativamente a luoghi dove per fortuna si è stati in grado un po' di far uscire la realtà dei fatti. Molti centri restano isolati, tante persone vivono le stesse identiche condizioni con un isolamento anche dall'esterno, un isolamento, un'indifferenza, ecco. Questo è qualcosa che speriamo cambi molto presto. È con questo proposito che proprio domani, davanti le mura di Ponte Galeria, dalle 16 è prevista una presenza solidale. Non è una novità, avviene quasi ogni mese. L'assemblea che si organizza qui a Roma ha dato un appuntamento alla fermata di Fiera di Roma, che è la fiera quella nuova del treno verso Fiumicino, alle 16 in punto, per poi andare davanti quelle mura e farsi sentire forte dalle persone che sono tuttora imprigionate. Lo ricordiamo, appunto, dopo la rivolta della settimana scorsa alcune sono state deportate, altre si trovano trasferite in altri centri di espulsione come quello di Palazzo San Gervasio e anche a Torino, altre ancora sono riuscite a guadagnarsi la libertà perché non c'era posto dove poterle rinchiudere, tant'è che per quasi 48 ore sono state sotto la pioggia battente e tenute all'esterno. Qualcuna è stata portata dentro la sezione femminile, restano tante le donne ancora recluse e tocca impegnarsi per farla finita con la presenza di un centro d'espulsione in questa città, perché una città senza un lager è più libera per tutti. Quindi domani ore 16, fermata Fiera di Roma del treno verso Fiumicino, e poi a pochi passi da lì c'è il centro d'espulsione di Ponte Galeria. Speriamo, insomma, di essere abbastanza numerosi. Ci ascoltiamo un po' di musica, a te ti ringraziamo, ovviamente vieni quando vuoi.
Grazie, un onore.
Dai.